Correggiamo il compito, anche se, come vi annunciavo, non è, il testo non è poi venuto così perfetto, quindi ci sarà qualche cosa da mettere a punto durante la correzione. Naturalmente sarò più condiscendente nella correzione dei vostri compiti, considerando che alcune cose non erano proprio giuste così. Allora, il testo diceva innanzitutto che ci dovevano essere una classe distributore derivata da form nella simulazione che dovevamo fare, quindi andiamo qua e cambiamo questo e lo convertiamo in distributore. Adesso si chiama distributore, non più form 1. Poi qua ci mettiamo le proprietà del form, non ci interessano. Vediamo, buttiamo giù l'interfaccia utente prima. Quindi c'era il form, classe distributore derivata da form. Adesso che ho cambiato nome qui, lui me l'ha cambiato anche nel codice, se vado a vedere il codice trovo che in effetti questo si chiama distributore due punti form, quindi è una classe che si chiama distributore ed eredita da form, e quindi è così come era richiesto che fosse, derivata da form, classe distributore. Dentro la classe distributore ci sono due bottoni, anzi ci sono in verità tre bottoni: un bottone nuova moneta, scelta prodotto e ridami i soldi. Facciamoli. Andiamo, dov'è? La toolbox. Prendiamo tre text box, eccone una, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Tre text box. No, erano tre bottoni. Beh, tre box, qualcosa ci servirà, le lasciamo lì. Ok, quindi c'erano tre bottoni. Andiamo qua nei button, ne tiriamo giù uno, ne copiamo due. Uno lo mettiamo vicino a questo text box qua, un altro lo mettiamo qua da solo. Sono venuti di dimensioni un po' diverse, ma non ce ne importa niente. Andiamo a cambiargli i nomi delle proprietà in modo che siano umani e non macchinevoli. Questo qui, il bottone 1, lo chiamiamo BTN moneta. Uno cliccherà questo quando mette dentro una nuova moneta. Text nuova moneta. Il testo chiedeva, riguardo al bottone nuova moneta, che si prendesse per la simulazione diametro e massa della moneta letti da una text box. Quindi quando uno cliccava qui nuova moneta, mettiamolo in mezzo fra le due text box, allora andava a il codice deve andare a leggere questa text box, che quindi gli cambiamo nome e la facciamo diventare txt diametro. Qui si leggeva il diametro della moneta e qui si leggeva la massa della moneta. Si leggeva massa, simulando praticamente il macchinino che misura le caratteristiche della moneta. Quindi quando uno metteva dentro una moneta, il macchinino gli dava questi valori qui, al nostro codice. Il nostro codice doveva capire che moneta era, dal diametro e dal peso. Il bottone 2 invece era il bottone per la... mi sono già dimenticato, bottone scelta prodotto, facciamo copia e incolla spudorato, BTN scelta prodotto, e poi qui nel text gli andiamo a scrivere anche scelta prodotto. Quando uno spinge scelta prodotto si deve comunicare alla macchina che c'è un nuovo prodotto, e in questa text box qui c'è la descrizione di quel prodotto, quindi scriviamo txt descrizione. questo bottone qua invece era il dammi soldi, che quindi era VTN ridammi soldi. C'era una canzone degli Schiantos, ridammi soldi, prendimi un'anima, l'anima, ma ridammi la radio. Questo non era uno schianto. Ok, adesso facciamo un po' le cose oggetti, che erano quelle un po' più deboli alla fine. Purtroppo mi era venuto un esercizio che si poteva fare anche senza gli oggetti, e forse si faceva anche un po' meglio. Però un po' di oggetti ce li dovevo mettere. Allora, com'era la questione? C'era una classe moneta che non deve avere obbligatoriamente nessun attributo. Allora facciamola, aggiungiamo una classe che chiamiamo moneta da sola, aggiungiamo un file monete, perché siccome c'è poco da scrivere, in class monete, ok, la faccio diventare class moneta. Questa qui è la classe da cui ereditano gli altri. Poi qui prendo, e nello stesso file, perché si può mettere anche più di una classe nello stesso file, lo metto nello stesso file, così faccio un copia e incolla più facile, non faccio 100 file di seguito. Qui comincio a farmi le classi che erano richieste dal testo, che erano queste. Il testo richiedeva di derivare da moneta M500, M1000 e così via. Quindi class M5, anzi questo qui lo scrivo qui. Sì, si possono fare anche tutti, siccome queste erano classi assolutamente minimali, per non fare tanti file, adesso ho deciso di mettere un file solo, è possibile. Naturalmente non è consigliato, perché questa qui deriva da moneta, quindi è eredita da moneta, quindi lo devo scrivere così. Poi mi faccio anche le altre, visto che le faccio con copia e incolla, faccio alla svelta, faccio sto giochino qui. Anzi, queste qui dovevano avere, prima di fare copia e incolla ci metto anche i suoi attributi, dovevano avere due proprietà, diametro e massa, statica, virgola mobile di 32 bit. Quindi proprietà, diametro, facciamo un diametro minuscolo, a virgola mobile di 32 bit vuol dire che deve essere float, deve essere pubblica chiaramente, e poi dopo c'è anche massa che va più piano di Raikkonen decisamente. Se la cava anche lui con la macchina che c'ha. Quindi questo qui non la mettiamo public, la mettiamo private, perché è la variabile interna incapsulata che non si vede da fuori e che ci servirà per gestire la proprietà che faremo vedere da fuori. Quindi queste le teniamo minuscole. Ok, abbiamo le proprietà, facciamo il giochino dell'incapsulamento, che ce lo fa così rapidamente Visual Studio. Guardate che io su uno dei computer ho installato la versione gratuita del Visual Studio, la versione, come si chiama? La versione
Express,
che non ha l'incapsulamento delle proprietà così rapido, te lo devi fare a mano, devi scrivere di più. Quindi anche massa, qui c'è un po', proviamo il CTRL-KD, niente, CTRL-KD si lamenta perché non sono bilanciate le parentesi graffe. CTRL-KD, ancora, private float massa, vediamo se ci fa lo stesso l'incapsulamento, non riesce a riconoscere massa, perché? C'è tutto questo casino qui, mettiamolo sotto commento, e poi...
Okay,
non è chiuso diametro, Ecco, adesso il diametro è chiuso, adesso ce n'è uno in più, ce ne sono due in più, CTRL KD, niente. Ecco, adesso ho fatto da solo anche l'auto-indenting. Facciamo il refactoring su questo e l'incapsuliamo. Massa. Ok, quindi abbiamo queste due proprietà, ma diametro e massa, che dicevamo devono essere associate al costruttore, cioè fatte insieme, cioè devono essere, quindi m underscore cent, qui faccio il costruttore public m underscore cent e come parametri gli passo questi dovevano essere fissi, no? I due valori di diametro che era float, diametro virgola float massa. Questi li piglio e li metto nelle variabili private che abbiamo sopra lì. Diametro uguale diametro massa uguale massa, così. Naturalmente questa è la variabile della classe, quindi, e questa è l'altra che a destra invece è la variabile locale, e quindi posso distinguerle in questo modo qui. This diametro è questo diametro, this massa è questa massa, mentre quelli che stanno a destra sono locali a questa funzione, quindi sono questo e questo e questo e questo. E questo è tutto quello che c'è da fare per i 5 centesimi. Adesso facciamo un copia e incolla. La classe moneta non aveva niente, lo facciamo anche per diventa un po' prolisso, vabbè, lo facciamo anche per i 10 centesimi. I 10 centesimi lo facciamo così, e dicevamo che ce ne doveva essere almeno 3, dicevano. Facciamo anche i 50 centesimi, sono le uniche monete che riconosciamo, gli altri non le facciamo. Il testo diceva di farne almeno 3, noi ne facciamo 3. Massa, forse questo lo metto qui, 50 centesimi e 50 centesimi anche qui. Vediamo un po' se CTRL KD mi fa qualcosa. CTRL KD non mi fa niente perché le parentesi non sono bilanciate. Mettiamocene un'altra e vediamo un po'. Adesso CTRL KD l'ha fatto da solo. Ok, sì, 50 centesimi, 10 centesimi e 5 centesimi. Queste sono le monete che abbiamo. Le altre sono lì, a futura memoria, per mettercele eventualmente dopo. Ok, quindi abbiamo fatto quello che c'era scritto. Le classi derivate devono avere gli attributi diametro e massa, che sono proprietà statiche a virgola mobile. Facciamo le statiche, via. C'era scritto di fare le statiche. Quindi public static float diametro float massa, poi tutti via float diametro float massa, farla statica cosa vuol dire? Vuol dire che quando le chiamiamo dal programma principale non dobbiamo, se facciamo per esempio una nuova moneta da 50 cent, allora
devo fare M 50 100 non lo vede, com'è, non lo vede? M, facciamo M 500, M 5 chiamiamola, uguale new M 500 e di diametro, anzi facciamo così, non diceva così, non diceva così. Le due proprietà devono essere di sola lettura e vengono assegnate nel costruttore di default, quello senza parametri, quindi devono, i valori di quelli non li devo passare qua, mi ci vuole un costruttore fatto così, okay? Quindi quello che sono andato a scrivere qua nelle mie classi che sono dentro monete, era inutile fare questo costruttore qui, non ci doveva essere, ok? Anzi, come doveva essere? Doveva essere senza parametri e poi assegnare il diametro e assegnare il valore di quella moneta. La moneta di 50 cent quanto sarà? Diametro facciamo 1,1 in centimetri. Boh, facciamo 11 millimetri. 11, millimetri. Non so quanto sia. La massa facciamo 2,3 grammi. Giusto, si tratta di C sharp che parla l'inglese. Tutte le monete da 50 cent sono uguali, quindi è inutile che le facciamo assegnare da fuori, perché altrimenti quelli si stampano le loro monete. Cioè chi chiama questa cosa può farsi la moneta che vuole lui. Quindi questi tipi ce l'hanno, quelle proprietà lì ce le hanno, sì. Devono essere, e anche questo, in sola lettura. Ne ho fatti di errori, piano piano li correggo. Devono essere in sola lettura, perché non mi devono. Dopo uno li falsifica da fuori. Quindi, solo get, e nessuno li sistema, lo sa soltanto la classe quanto è il diametro, quanto è la massa. Quindi questi due li piglio e li metto anche nelle altre classi qui, naturalmente buttando via questa roba qua. Il 10 cent lo facciamo di 8 mm con una massa di 1,8, non so, sono buttati lì a casaccio più o meno. E il 500 lo facciamo di 6 mm con il diametro di con la massa di 1 spaccato e niente parametri nel costruttore. Ecco, adesso cominciamo a essere un po' più aderenti a quelle che erano le specifiche. Allora, adesso dobbiamo fare una struttura dati che contenga tutte le monete attualmente presenti in macchina. Allora c'è, io ho detto qui di mettere un array list, una sorted list. Dunque, facciamo prima quell'altro, una struttura dati delle merendine, una struttura dati, tre array, un array di struct, una stable, una scelta, che contenga tutti i prodotti presenti in macchina. Facciamo un array, una stable, vabbè, facciamo una struttura che deve contenere la descrizione, la quantità e il prezzo di ciascuno di questi oggetti. Me li tengo qua, quindi qua in distributore, ecco, andiamo un attimo a vedere. Se io riuscissi a eseguire adesso, ma non lo fa perché diametro. Scusa, questa qui deve essere 6 floating point, 6 floating point. Perché altrimenti li piglia come double, no? Se non ci mette la F. Floating point. E questo qua pure floating point. Adesso lo facciamo andare.
è statico, quindi deve essere statico anche questo, e devono essere statici tutti, quindi adesso bisogna scrivere statico un po' in giro dappertutto. Static massa, diametro, vediamo un po', this non va più bene perché questo è della classe e quindi deve essere soltanto diametro. Return massa, che deve essere reso statico. This, abbiamo detto che non va più bene. This vuol dire relativo a questa istanza dell'oggetto, quindi siccome è statico non è relativo all'istanza dell'oggetto ma a tutta la classe, non ci può andare il this.
Questo quando si danno i parametri del costruttore, forse c'è il nome della variabile che torna alla classe.
Sì, sì. Ma quindi non posso riferirmi a questo, adesso questo lo faccio diventare statico, no? Quindi non mi posso riferire a questa variabile con this, perché this vuol dire relativa a questo istanza dell'oggetto, ma una cosa statica non è relativa a un'istanza dell'oggetto, è relativa a tutta la classe, quindi non si può usare con this. Adesso ne ho lasciato indietro qualcuno. C'è this. E poi forse lo static lì c'è già.
No, non
mi sono. Ah, qui. Static. Un altro this. Oh, poi una volta siamo di nuovo in situazione di poter compilare. Badate, se vado avanti di uno qui, c'è il costruttore, vengono assegnati quelli, e M5 ha dentro le proprietà statiche, diametro e massa, che sono quelli che sono stati assegnati adesso. Ok, andiamo un attimo a vedere qua la descrizione. Quindi dobbiamo farci una struttura di dati che ne descriva le merendine che stanno dentro la nostra macchina. Le merendine sono dentro a una struttura dati, quindi facciamo una struct. Una struct che deve essere pubblica, public struct, e la chiamiamo prodotti, prodotto. È un singolo prodotto, quindi no, tagliato parentesi, dentro l'ho messo dentro il costruttore qui, che non è certo il suo posto, mettiamo qua fra le variabili. Dentro la struct prodotto ci scrivo quelle cose lì, cioè la descrizione che è una stringa. Poi la quantità, che è un integer. Questi prodotti li aggiungiamo uno alla volta, non mezzo alla volta, anzi facciamolo float. Se è un distributore di bibite potrebbe anche darvi una certa quantità di cose una quantità, e il prezzo, che pure lui lo facciamo float. Questa qui è la struct che ci serve da mettere dentro, da qualche parte, dentro una struttura dati che mi faccia, tenga conto di cosa c'è dentro la macchina dal punto di vista dei prodotti, i prodotti che ci sono dentro la macchina in quel momento. Ok. Poi, vediamo un po' dove la mettiamo questo, bisogna scegliersi qui un po' una roba dove metterlo. Si potrebbe mettere un array di struct, un hash table. L'hash table alla fine del programma, farlo con l'hash table, giusto per. Non viene molto più comoda che un list array, che forse alla fine era meglio. Mettiamolo dentro un hash table come. Però. Un array di struct? Ah, mettiamolo dentro un array di struct. Dobbiamo fare prodotto, tac tac, array di prodotto, lo chiamo prodotti in macchina, sono tutti i prodotti che ho nella macchina in un certo istante, ci sono troppe D qua, lo chiamo prodotti in macchina e niente, uguale new prodotto di vogliamo fare 0, che lo mettiamo dopo quando mettiamo dei nuovi prodotti dentro. Così si fa un array di struct, eh? Questo è un array di struct. Quando faccio prodotti in macchina di I, ho un elemento. Ma forse è più comodo per questo usare un array list, perché questi prodotti, quando prodotti in macchina, cosa abbiamo messo? Cioè abbiamo la quantità, la descrizione e il prezzo. Questi prodotti possono essere, non essere più in macchina. No, lasciamolo in un array. New prodotto di lo facciamo fisso sto array. Quanti prodotti potremmo avere? 50 prodotti, via. Ok. Un array di struct. Quello lì lo andremo a scartabellare se abbiamo bisogno di sapere se ci sono quante unità di prodotto abbiamo dentro al nostro corpo. Poi cosa avevamo ancora da mettere? Avevamo da mettere una struttura dati che contenga tutte le monete attualmente presenti in macchina. Un array list, una sorta di list. Ecco, qui venivo un po' al pettine, un nodo nel progetto oggetti che non faceva funzionare bene, tanto bene le cose. Allora, adesso lo facciamo con una... Come l'avete fatto voi? Cosa ci avete messo? Facciamo con quello che avete fatto. Un array list. Mettiamo un array list. Array list. Come al solito la system collection non c'è, quindi bisogna scriverlo bene, mettersi qui e poi aggiungere al using system collection, così lo riconosce. L'array list la chiamiamo monete in macchina. Dentro questa array list ci saranno, bisogna definirla, la istanziamo qui e rimane vuota quando lo facciamo. Ecco, adesso quando il programma comincia, mettiamo dentro, quando il programma comincia, per esempio qui, mettiamo dentro un po' di prodotti nella macchina e un po' di soldi per poter dare il resto. Allora cominciamo a fare, per esempio, questo qui è un soldo da 5 centesimi, ok? Allora, nell'array list ce ne mettiamo un po'. Quindi, monete in macchina punto add e ci mettiamo M5, una nuova moneta da 5 centesimi, ce ne mettiamo un po', poi ce ne facciamo un'altra da 50 centesimi, chiamiamola M50, è una nuova moneta da 50 centesimi che non mi riconosce. Come mai non me lo riconosce? Ah, giusto, prima mi vedeva soltanto una classe moneta. Una classe moneta. Class moneta. Qui manca una parentesi che chiude questa classe moneta, questa classe che era qui era considerata praticamente dentro a quell'altra, e anche qui manca una parentesi che chiuda questa, e adesso non funziona più un accidente perché ci sono sbilanciate le parentesi, vediamo un po' così, no, CTRL Z, no, ed aggiungere oppure la fine, no, direi che in verità quella è troppo, di troppo sarebbe, andiamo un po' equilibrio, prendo questa qui contro KD, la questa qui comincia lì, class moneta da sola, niente, è vuota e bilanciata le parentesi, class 500 aperta chiusa bilanciata, quindi class 1100 aperta aperta chiusa aperta chiusa, andiamo indietro di 1 e per i 1100 ci manca una parentesi. Per i 1100 qui ce n'è uno in più, no, ci manca perché non era in più, quindi adesso contro KD andiamo di bilanciare questa, è ok, questa 50 cent finisce giusta e dopo c'è questo in più. Oh, dice che anche quella in più, moneta using distributore, no, era nello spazio dei nomi sbagliato, adesso lo trovo. Ma adesso compila e da qua dovrebbe riuscire a leggermi anche perché questa si vede che lo fa questo qui, questa è distributore.moneta e nel pesce distributore, se sono in file separati evidentemente ci arriva da solo il Visual Studio a capirlo, ma mettendo ho messo tre classi dentro, anzi quattro classi dentro lo stesso file non ce la fa, allora devi mettercelo, per fortuna ce lo mette lui, non ci ha fatto perdere tanto tempo, e quindi vedete che adesso riconosce anche le monete da 50 cent. Mettiamo in macchina qualche altra moneta da 50 cent, quindi M50, e poi ne mettiamo dentro qualcuna da 20 cent, no, c'è anche da 10, quella da 20 non l'avevamo fatta. M10 uguale new, in verità vedete che sto mettendo dentro sempre la stessa moneta, ma non è che mi importi molto, non ne ho, ne ho testata solo una di moneta e poi l'ho ricopiata diverse volte dentro la array list, in verità sì, non mi interessa molto che siano, perché la moneta non fa niente, c'è solo queste proprietà statiche, quindi giusto per fare più alla svelta, chiaro qui avrei, se la moneta fosse stata, queste monete fossero state degli oggetti complessi, avrei dovuto istanziare tutte le volte e metterli dentro qua. Avrei forse potuto fare anche così. Queste sono monete da 10 cent, ci mettiamo M10, M10. Quindi, in questo modo li facevo nuove tutte le volte e avevo in effetti delle monete diverse. Qui in pratica ho fatto una moneta e l'ho messa 5 volte dentro all'array list. Questo, qui ho fatto una moneta e l'ho messa 2 volte dentro l'array list e poi ne ho fatto un'altra. Quindi in pratica ce ne sono 2 diverse di monete da 50 cent. Un po' falsificato, diciamo. Adesso comunque dentro la macchina ci sono delle monete. Adesso facciamo un po' di prodotti con quella cosa là. Abbiamo detto di metterli in un array di prodotti, quindi facciamoci una variabile integer che dice il numero di prodotti in macchina, inizialmente 0, e poi questo numero di prodotti in macchina lo usiamo come indice qua sotto per andare nella matrice prodotti in macchina a mettere dentro un nuovo prodotto, quindi facciamoci un nuovo prodotto P, prodotto P così, P punto, aspetta, voilà. Anche queste devono essere public perché altrimenti non si vedono da fuori. Cosa me ne faccio di una struct che non ha i suoi campi pubblici? Qui dopo, quando uno fa P punto, non vede niente perché non ci sono campi pubblici. Se fa pubblici quei campi, fa P punto, sì, P punto e non vedo un cacchio, ho fatto prodotto P punto e vede i campi che ci sono dentro. Descrizione uguale merendina. Merendina P punto prezzo uguale 1.45 P punto quantità uguale 3. Facciamolo un po', scarica la macchina così nelle nostre prove magari la riusciamo a scaricare. Prodotti in macchina uguale P. Ok, e poi montiamo di uno il numero di prodotti in macchina. Va bene? Lo facciamo per le merendine, questo lo chiamiamo, questo qua lo chiamiamo P1 e questo qua lo chiamiamo P2, così contento Berlusconi. P1 è una bibita, è una bibita, la facciamo pagare 1,05 euro e ne mettiamo in macchina 5, ok. Poi facciamo P2 che è la frutta, perché distribuiamo anche la frutta, frutta fresca. La frutta fresca la fa pagare 1,55 e ne mettiamo 4. Questo qui sarà P2 e qua in fondo ci mettiamo P2. Okay. Adesso abbiamo fatto le nostre strutture dati, le abbiamo caricate, mettiamo il breakpoint qui giusto per dare un'occhiata, le solite F per i floating point. Gli altri erano integer, le quantità, no, non erano integer, ma siccome non ci ho visto la virgola, lui le considera, le converte correttamente. Quindi andiamo a vedere cosa c'è il prodotto in macchina. Prodotto in macchina, elemento 0 c'è merendina, elemento 1 c'è bibita, elemento 2 c'è frutta fresca e poi il resto è tutto nulli naturalmente. E le monete in macchina in questo momento sono, ce ne sono 9. 9, ci sono alcuni da 500, alcuni da 50 cent e alcun altri da 10 cent. È strano che qualcuno li riporta come distributore punto, l'altro soltanto come senza distributore punto, non so bene perché, forse. Allora, adesso andiamo sotto qua e cominciamo a mettere dentro le monete, nuova moneta. Qui adesso c'è il programma che sta girando, se riesco a spegnerlo, spegnerò dal di qua, non c'è il bottone per spegnere quando sono così a bassa risoluzione. E nuova moneta, allora nuova moneta che fa? Devo andare a vedere tutte le monete che ci sono, se ci sono tutte le monete che ci sono nel, anzi no, scusa, nuova moneta deve andare, deve andare a vedere nelle classi che abbiamo fatto delle monete, come se, ok, allora facciamo così, float diam uguale txt diametro punto text, txt diametro punto text. Adesso ve ne insegno un altro che non avevamo ancora visto, text. Che dunque prendo, io ho bisogno di ottenere un float, faccio float, dentro float c'è, e dentro tutte, c'è anche la funzione parse che che è meglio di converter to cosa, perché non dà errori, vi dà zero se uno gli dice scritto una sciocchezza, ok? Ed è consigliata dalla Microsoft, che sconsiglia invece di usare convert to string, convert to int 32, quelle là. Questa qui la detta del Furia quando è venuto, dopo è deciso di adottarla. To parse vuol dire un parse, il compilatore. Adesso non so cosa vuol dire esattamente to parse, sinceramente, possiamo anche andare a vedere, ma il compilatore, c'è una parte che è il parser, che va, che è quel pezzo che compila, che capisce che cos'è, che cosa vogliono dire le parole, cioè va nel testo del sorgente a parserizzare, si dice appunto, individuare le singole parole e dargli un significato. È la stessa cosa che fa qui, va nel testo della text box e lo trasforma in un integer o in un float nel nostro caso. Qui mi sa che in questo momento internet è disabilitato, per cui non possiamo andare a vedere la Wikipedia. Cosa vuol dire?
Il file di testo?
No,
è regolare.
Sì, è regolare, regolare. Quindi diametro, ci troviamo il diametro e ci troviamo anche la massa come la parserizzazione di txt massa. Adesso dobbiamo andare a cercare nelle classi di monete che abbiamo quella che ci interessa. Quindi come possiamo fare? Una serva di if. Quelli sono statici, quindi prendo m, cominciamo dai 500, punto, dentro m500 c'è il diametro, perché static? Se l'avete fatto non static, dovevate istanziare una moneta da 500 e poi dopo prendere il suo diametro. Ma in verità, essendo static, è lì dentro m500. If m500.diametro uguale diametro, and punto massa uguale mass, se mi hanno dati tutti e due questi qui, io devo fare un nuovo M500 e metterlo dentro alle monete che sono in macchina. Quindi monete in macchina punto add new moneta da 500. Il new vuole naturalmente le due parentesi perché è il suo costruttore, e ok, e poi ci facciamo anche un booleano qui, bool falsa uguale true. Non vogliamo accettare delle monete false, naturalmente. Quindi, se ho accettato una moneta, allora metto falsa uguale false. Ho dato un nome un po' stupido, falsa. Vabbè. E poi qui lo faccio lo stesso con le monete da 10 cent e via, e lo faccio lo stesso anche con le monete da 50 cent. Se riesco a arrivare fin qua giù con falso uguale, che falso è ancora uguale true, allora faccio if falsa, vuol dire che la moneta è falsa, message box
è proprio, può darsi che la prima sia falsa, la seconda sia falsa e l'ultima sia vera.
Se l'ultima è vera, falsa viene messo false e quindi non è true, perché io all'inizio ho messo falsa true, no? Poi se l'ho validata sta moneta e l'ho accettata, l'ho messa in macchina, l'ho fatta diventare false, ma se è ancora vero, allora qui posso senz'altro con una message box dire, non so, ladro, mi dai delle monete false, punto esclamativo. E questo qui è il warning che dice, qui si lamenta, come mai si lamenta? Ah sì, message box punto show. Vedete che la proprietà show di message box è una proprietà statica che si usa senza istanziare una nuova message box, una proprietà statica che da sola si arrangerà per venire fuori quella finestrina, però è statica. Non dobbiamo fare una nuova message box con un nuovo form, dobbiamo istanziarla e poi chiamarlo con show. Invece show sta dentro message box, quindi è statico. Se andiamo a vedere qui, punto show, quando viene fuori dialogo result, non c'è scritto che è statico. No. Vabbè, non lo so, non so perché non lo scrive, dovrebbe essere stato. E ok, quindi abbiamo accettato la moneta. Quando accettiamo la moneta, dobbiamo anche incrementare il credito del nostro omino, il nostro utente. Quindi ci tocca fare una variabile che tiene conto del credito dell'utente. È una variabile che deve essere di tipo float. Il credito inizialmente nullo, e lo aumentiamo quando accettiamo una moneta. Chiaramente il credito aumenta in questo caso di 500, lo consideriamo in euro, via, quindi 0,05 5 centesimi, in questo caso qua aumenta di 10 centesimi, e l'ultimo caso aumenta di mezzo euro e via. Quindi il credito qui, potremmo avere anche una text box in cui mettiamo il credito, che ore sono, non la metto adesso. Abbiamo una variabile qui comune in tutto quanto in cosa, che è il credito. Adesso scelta prodotto, ok? Scelta prodotto, cosa deve fare? Deve andare a vedere se c'è quel prodotto, innanzitutto. Se c'è quel prodotto che è stato selezionato con scritto lì. Poi, se non c'è quel prodotto, se c'è quel prodotto, se ce n'è una quantità maggiore di zero. E poi dopo, vedere se c'è il credito. Adesso facciamo. Allora, innanzitutto andiamo a vedere il for, se c'è il prodotto. Int i uguale 0 i minore di, quanti prodotti ci sono? N prodotti in macchina, quelli che ce ne sono tre, ogni volta che mettiamo un nuovo prodotto in macchina se non c'era di uno quello, i più più. Quindi questo qui scandisce tutti i prodotti alla ricerca del prodotto che l'utente ha scritto. Allora, se quello che ha scritto l'utente, quindi txt, descrizione, poi facciamo punto tu. Ah sì, potevamo fare una combo box, una list box, per metterci dentro tutti quelli, giusto. In quel modo l'utente non si sbagliava, adesso però, vabbè, ormai è impostata così. Text.to, facciamo to lower, punto trim, to lower vuole parentesi, punto trim, facciamo un po' di pulizia, se l'utente ha fatto delle schife, ha scritto male, ci ha lasciato dei blank davanti e di dietro, dopo non funziona questo. Se invece faccio to lower, lo metto in bar, maiuscole e minuscole, da un fastidio. Allora, ho messo tutto minuscolo, ho tolto quello che c'era davanti e dietro di blank e lo confronto con prodotti in macchina di punto, vi ricordate, c'era la struct, la parte descrizione che è un testo, e anche questo lo mettiamo a to lower, così lo confrontiamo a tutto minuscolo. Poi ti dice, se è vera questa roba qua, vuol dire che il prodotto c'è. Allora facciamo, adesso lo faccio così senza pensarci molto perché è un po' fretta, bool trovato uguale false. Quindi se c'è, metto che l'ho trovato. Ok, quindi giro lì e poi, visto che l'ho trovato, posso anche benissimo uscire dal for. Questo break mi fa uscire dal for, quindi break mi fa uscire da questo blocco qua, esco da qua. Ah, l'ho cancellato. Qui so se l'ho trovato o no. If trovato vuol dire che quel prodotto c'è. Se quel prodotto c'è, cosa devo fare? Devo guardare se ce n'è una quantità sufficiente. If qui avevo fatto break, quindi qui l'avevo trovato e anche
lei muore lì dentro, quindi non si trova il prodotto.
La I muore qui dentro, giustamente. Quando l'ho trovato metto I in indice prodotto. Facciamo così perché non sono sicuro che non vada avanti e non ho tempo di provare. Facciamo indice prodotto uguale I, e indice prodotto lo mettiamo qua fuori, che così vale anche dopo. Indice prodotto dopo si lamenta uguale a 0. Quindi se prodotti macchine di indice prodotto, quello che ho trovato è uguale a punto quantità maggiore di 0, quindi ce ne ho di questi prodotti in macchina, allora lo devo vendere. No, quindi ho messo uno di troppo. Else, else message box finiti punto show finito, finiti, ho finito quel prodotto lì. Se il prodotto, la quantità è maggiore di 0, vuol dire che lo devo vendere. Adesso devo vedere se il credito, quello che ho già pagato, se il credito è maggiore o uguale del prezzo di quella merendina. Il prezzo di quella merendina è lì, punto prezzo. Se non è così, io ci metto un else qui e mi lamento col cliente che mancano i soldi. Box. Credito insufficiente, facciamolo più, un po' più piuttosto che sgancia la grana.
Dopo mancano punto show.
Okay. Giusto. Manca punto show, glielo mettiamo subito. Allora, qui adesso invece i soldi ci sono, dobbiamo vedere se riusciamo a pagare. In verità lui riesce a pagare, il problema è dargli il resto. Quindi possiamo senz'altro sottrarre uno alla quantità di questi, glielo vendiamo sto coso, punto. C'era detto in verità che ci doveva provare tre volte, doveva chiamare un metodo eroga che restituisce il valore di tipo bool, true, se prodotto, vabbè, facciamolo. Ok, abbiamo, allora chiamiamo eroga e poi magari gli diciamo come il, gli passiamo il prodotto, ok, questo eroga, poi però eroga è boolean, quindi facciamo while eroga not eroga quella roba lì and volte, cioè metto un contatore di volte minore di 3, noi insistiamo, ok, così. Questo qui cosa fa? Eroga la cosa, poi quando ritorna gli restituisce vero o falso, se è vero esce, e se è falso invece continua a girare, quindi qui dobbiamo fare volte più più. Ok? In questo modo qui, cioè questo è il conteggio delle volte che ho provato ad erogarla. E quindi se esco qui, serve dentro e non fuori, perfetto. Questo qui mi serve, ok. Se quindi i soldi li riporto via soltanto nel momento in cui mi sono reso conto che volte if volte minore di 3, allora accredito la spesa per la merendina, altrimenti no, perché gli porto via i soldi che non gli ho dato niente, perché eroga deve tornare true per essere sicuri che gli abbiamo dato qualcosa. Quindi l'accredito che cos'è? Innanzitutto si tratta di togliere uno alla quantità dei, togliamo dalla macchina il prodotto perché è stato erogato da, siccome questo è tornato vero. Poi adesso togliamo dal credito il prezzo di quel prodotto, quindi gli togliamo il prezzo di quel prodotto. Ha avuto la sua merendina e questi non li vuole più indietro. Se riesco a scrivere prezzo, prima o poi, se riesco a scrivere punto. E adesso viene adesso dobbiamo dargli il resto. Dobbiamo dargli il resto e come facciamo? Partiamo dalle monete più grandi. Adesso nel credito c'è rimasto quello che gli devo restituire. Lo possiamo fare anche con la forza brutta, via. No, togliendo un po' alla volta. Quindi individuiamo le monete da dargli. Andiamo dentro a for each moneta M. For each moneta in M, in come si chiamavano monete in macchina. Ok, siccome quelle classi moneta quelle classi N underscore ereditano tutte da moneta, sono tutte anche delle moneta. Quindi se qui dopo vado a mettermi devo andare dalla moneta più grande.
Qui bisognerebbe mettere in ordine, la ReadyList. E questo è un po' un problema,
perché non faccio in tempo a fare un sort qui adesso. Per cui proviamo, mi dice, della ReadyList devi metterci un sorted list.
Non ci posso mettere un sorted list perché? Perché se nel sorted list come chiave gli metto il valore della moneta, non gliele posso dopo mettere due con lo stesso valore. E sono fregato.
Quindi vediamo un po' se per caso, siccome dentro la ReadyList ci ho messo, vediamo un po', la ReadyList si chiamava prodotti in macchina, no, monete in macchina. Sì. Vediamo un po' se riusciamo, punto, sort.
Siccome nella ReadyList c'è anche il metodo sort, e dentro all'array list, solo che dopo non funziona, dentro l'array list ci ho messo delle struct, no, cosa ho messo dentro l'array list?
Ci sono degli oggetti e per un casino, perché sort possa funzionare bisogna dire qual è delle proprietà degli oggetti quella che deve, come fa a confrontare due oggetti di questo tipo e dire che uno è maggiore dell'altro. C'è modo di dirlo con C sharp, ma non me lo ricordo ed è un po' casinato, quindi qui l'ho detto nel compito, questa sort scritta così vale, ok? Supponiamo quindi che questo qui sia ordinato. Se è ordinato, la prima moneta che trovo che ha un valore minore o uguale del credito la do indietro al cliente. Quindi if m. M così è un oggetto, no, facciamo così, if M is, no, prendiamo la moneta che c'è in cima, M punto, ecco, adesso c'è il problema che M è una moneta. E la moneta non ha i valori, quindi li dobbiamo aggiungere. Facciamo presto aggiungerli, via. Nelle monete qua, nella moneta ci mettiamo una, facciamo la public senza proprietà perché facciamo prima, un public valore, ok? E questo sarebbe quello su cui fare il sort poi. Public valore che è di tipo float in euro, ok? Quindi adesso moneta a valore, quando c'è il costruttore facciamo di questi, facciamo base punto valore uguale, questa è quella da 0,5 cent, da 0,05, ok? Poi nel costruttore di questo 10 cent 0,1, e nel costruttore dei 50 cent ci mettiamo valore uguale 0,5, ok? Quindi adesso tutte le monete hanno il loro valore. Quando siamo qua facciamo m.valore, se m.valore minore o uguale di credito, del credito che abbiamo fino adesso, allora avremo facciamo una funzione, dai indietro i soldi, restituisci moneta, gli passiamo m, ok? Questa qui è una funzione che nella macchina ci farà restituire la moneta, poi si può fare simulata dentro il nostro codice, e una volta restituita la moneta dobbiamo decrementare il credito del nostro utente della quantità di soldi che corrisponde al valore della moneta, che è m valore. Se abbiamo restituito tutto, if credito uguale 0, break, ce ne usciamo da qui. Quando usciamo da qui potremmo uscire che abbiamo ancora un credito diverso da 0, se non avevamo le monete da restituire. Oh, grazie, sì. È uguale. Se il credito è diventato 0, facciamo break. Altrimenti continuiamo ad andare qui in monete in macchina a cercare se ci sono altre monete da restituire. Oh, però noi adesso il nostro programma crede di avere ancora delle monete, di avere ancora quella moneta. Cioè, quando noi la diamo indietro questa moneta, la dobbiamo anche cavare da moneta in macchina, che essendo un array list, per cavarlo basta metterci add, il contrario di add, che cos'era? Remove, e posso metterci anche l'oggetto che devo rimuovere, ok? Lui lo va a cercare e lo toglie. Quindi qui alla fine cosa si potrebbe mettere? Se il credito è uguale a 0, vabbè, facciamo break. Else, avvertiamo che facciamo una message box in cui avvertiamo che non ho il resto. Message box.show. Non ho il resto. E gli lasciamo il credito, perché il credito è diverso da 0. Quindi non dovrebbe funzionare con la questione del credito. Poi vediamo se cosa c'era rimasto. Direi che ormai si deve mettere l'oggetto nella struttura dati che ricorda le monete, si deve calcolare il reddito dell'utente. Questo l'abbiamo fatto, se la moneta è accettabile. Scelta prodotto deve chiamare eroga, erogare il resto. Non abbiamo visualizzato l'utente, quello che restituiva, lo mettiamo dentro restituisci soldi. Se la macchina non ha più monete per dare il resto, deve farlo sapere e lasciare un credito del valore delle monete di resto che non riesce a restituire. L'abbiamo fatto. La macchina dovrà dare un allarme se finisce un tipo di prodotto. Quindi quando abbiamo dato via il prodotto, che abbiamo calato di 1 la quantità, qui ci mettiamo if quella roba che abbiamo appena decrementato è diventato 0, allora avvertiamo che messagebox.show prodotto, poi ci scriviamo la sua descrizione, che avevamo detto che era anche il suo codice perché era univoco, e poi ci scriviamo finito. Qui ci scriviamo la descrizione. Punto descrizione. E ho finito, ok? Sì, ci mettiamo un blank, altrimenti viene tutto appiccicato. Quindi da avvertimento, la macchina dovrà dare un allarme se finisce un tipo di prodotto, se la macchina non vuole farlo sapere, ridammi i soldi. Ridammi i soldi, cosa fa? Adesso facciamo un copia e incolla, ma sarebbe bello metterlo in una funzione. Fa lo stesso lavoro qui, for each moneta, in monete macchina, non ho il resto e compagnia bella, fa lo stesso lavoro, ridammi i soldi, per ciascuna moneta in mano, va a vedere se ha le monete da dare indietro, e il credito è già là, e lo fa fino a che il credito non è zero. Naturalmente, siccome lui vuole dietro i soldi, è facile che li abbia appena messo dentro tutti, e quindi che non venga mai fuori, non è il resto, a meno che lui non avesse messo un credito alto e poi dopo aveva già preso qualcosa, non gli riusciva a dare il resto. Comunque direi che
il prodotto lo eroghiamo prima,
ci sono dopo queste macchinette di solito prima danno un prodotto, come minimo un prodotto, non ti ridanno dietro i soldi, altrimenti la gente dopo come cambia soldi, no? Vabbè, noi ci abbiamo messo il bottone ridammi i soldi, però il bottone ridammi i soldi prende la parte di codice che ridai dietro i soldi del credito, tale quale si poteva incapsulare dentro una funzioncina, dentro un piccolo metodo, così era, cioè, adesso è chiaro, se non funziona quella laggiù non funziona neanche questa e la devo cambiare, se invece la mettevo dentro una funzione lo aggiustavo una volta solo, però adesso ci fidiamo. Se l'eseguo adesso ci sono un paio di funzioni che non funzionano, cioè quelle due che abbiamo fatto senza definire, qui ci sono ancora dei floating da far diventare, ecco, eroga non esiste nel contesto corrente, allora facciamocela. Volte non l'ho definito, quindi volte lo metto qui, integer volte uguale a 0, poi eroga la facciamo perfetta, vi ricordate doveva essere di tipo bool, quindi facciamola private bool eroga, deve avere un prodotto come parametro p, e poi noi gli facciamo semplicemente restituire, si poteva fare più bellina nella simulazione, poteva venire qua una message box che gli chiede è arrivata a posto la macchina, il prodotto è arrivato, facciamo return true, così eroga a posto. Adesso c'è un po' di sbilanciamento di parentesi, probabilmente sta roba qui andava, dove siamo qui? L'ultima, sì. Così. Adesso c'è anche restituisci moneta che manca, allora andiamo a mettere qua sotto, che questa potrebbe essere una chiamata che diamo alla macchina. Noi restituisci moneta, private void, gli passavamo una moneta, mi sembra di sì, moneta M, quella moneta, niente, lo facciamo visualizzare nel txt restituite più uguale m.valore punto più string, ok? Così in questa txt restituite che andiamo a fare adesso qua nel nostro interfaccia utente verrà, lo mettiamo qui vicino a ridammi i soldi, che serve per avere restituite delle monete, e dov'è? Proprietà, questo si deve chiamare txt restituite, rilevato codice non eseguibile, dove siamo qui, distributore in the prodotto uguale i, certo, e dopo il break non può essere mai eseguito, gli manca la parola C#, porca vacca che testa, txt restituite, mancava il punto text qua, quindi quello che è impossibile, tipo valore, anche qui ci vuole la F, suona la campanella e saremmo quasi pronti a provare. F Ma quanti ce ne DSTS? Dovevo fare i double, che non dovevo scriverci niente. È partito il programma F5, vediamo un po', nuova moneta, adesso i grammi, chi se li ricorda? Vabbè, intanto mettiamo una grammatura qualsiasi e lui ci dovrebbe dire: ladro, mi dai delle monete false, quello lì. Poi andiamo a prendere una moneta giusta. Dov'è che erano le monete? Le classe monete, giustamente. Prendiamo una da 50 centesimi, 11 e 2,3, quindi 11, e qui ci devo mettere la virgola, 2,3, nuova moneta, è andata dentro. Il credito non l'avevo, vabbè, adesso ci ho messo dentro 2 euro. Prendiamo un prodotto, merendina, maiuscolo, minuscolo, non me ne frega perché ci ho messo l'uppercase là, scelta prodotto, adesso ci sarà qualche errore, vuoi che funzioni al primo colpo? Ah, il sort non può funzionare, quindi ce le dà non in ordine da grande più piccolo, ma ci dà tutte quelle che trova. Però sta andando incredibilmente bene, restituisci moneta, ci ha restituito un po' di soldi. Adesso andiamo qua giù e ci mettiamo F9, F5, vediamo un po' cosa succede. Non ho il resto, mi ha restituito solo 5 centesimi. Merendina costava 1,75, meno di 2 euro.
Merendina era quella la frutta?
Merendina no, era.
Allora 1,45,
mi doveva restituire qualcosa in più. Non ce l'ha fatta, forse un po' per. Cioè, anche senza sorte deve funzionare, mi deve dare tutti i 5 centesimi che ha, chiaramente dopo non ne ha più, e poi dopo finiti quelli devi provare a darmi con gli altri, però dopo senza sorte non funziona tanto bene, perché alla fine qualcosa di sgaffo lo trova, essendo ordinato invece sì. Se parte dalla più grossa lo conosco. Cacchio, quasi funziona, non avrei mai giurato di riuscirci, sono contento. C'è tutto quello che ci doveva essere, direi, non manca niente.